è la prima, forse l'unica mappa che porta la fossa interna, il re dei fossi, quindi la cinta dei bastioni delle mura spagnole, e c'è ancora un tratto delle cosiddette cantarane, che abbiamo evidenziato in blu, che è il tratto del fossato romano, che attraversa Via Durini, Monte Napoleone, Monte di Pietà, eccetera, eccetera. Ancora una volta la specificità, il fossato a Milano era la difesa, le mura davvero a Milano, tutti parlano delle mura a Milano, ci sono mai state. Il famoso terraggio era un cumulo di terra, perché la difesa era data dall'acqua. Siamo nella parte nostalgica, rievocativa dei Navigli, abbiamo costruito qualche piccola micro sottosezione, seguendo Otto Cima, che era appassionato, studioso di cose milanesi, parlava dell'importanza dei ponti e abbiamo fatto una piccola sezione sui ponti più importanti, dell'importanza dei traffici, quindi abbiamo messo una piccola sezione sulle imbarcazioni e sui traffici, dell'importanza degli affacci e di che cosa è rimasto degli affacci di quando l'acqua c'era e oggi non c'è più, perché qualcosa è rimasto in realtà, e poi della parte della copertura, che è quella più triste che tu
Quella lì
vedi.
che
Queste
epoca è?
sono tutte foto del 29, fatte tutte sette queste, fatte qualche mese prima della copertura del Naviglio, perché il Naviglio dei Ricchi o dei Sciori di San Damiano era ricco di ville e giardini, quella balconata c'è ancora. La balconata di Palazzo Visconti, in via Visconti di Modrone, c'è ancora. Una parte di questo giardino Fontana Silvestri c'è ancora, quello là è il ponte di Porta Venezia, qui lo vediamo da Corso Monforte. Quindi ci sono rimaste le cose, poi ovviamente molto è stato modificato, però la chiusura del Naviglio ha portato appunto anche a perdere molte di queste specificità milanesi, non è solo l'acqua che non c'è più. Di nuovo una specificità milanese, una città che non ha fiumi, che non ha laghi, però ha l'ottavo porto italiano per importanza di traffico di merci. Molto era materiale da costruzione, ovviamente. Dopo la prima guerra mondiale Milano si è ingrandita enormemente, c'è stato un boom demografico enorme. Però appunto il racconto dell'Arsena anche qua parte dalle due società canottieri, perché era quello innanzitutto la Darsena alla fine dell'Ottocento, società remiere che avevano messo lì la sede, l'Olona e la Milano. E poi il piccolo racconto attraverso l'atterramento dei bastioni delle mura spagnole, la Darsena viene ampliata. E diventa appunto fino agli anni 30 un nodo cruciale di traffici.
E ora le vedovelle, quelle fontanelle da cui tutti quanti abbiamo bevuto.
Allora, questa è io ho cercato i documenti, ho chiesto anche alle conservatrici del Castello, studiosi di Luca Beltrami, nessuno ha un documento che dice che l'ha disegnata Luca Beltrami. Secondo me questa roba qua poi è difficile che l'abbia disegnata Luca Beltrami, anche perché era a Roma in quegli anni, però non vuol dire. Però dicono che la prima, che è sicuro quella di Piazza Scala, l'ha messa nel 27, che però è diversa da questa. Perché è in bronzo, non è in ghisa, la conformazione è un po' diversa. Poi dal 31 hanno iniziato a diffondersi in città e oggi ne ha mappate 418, mi sembra. Ecco, curioso il fatto che tutti pensano che possa essere uno spreco d'acqua. In realtà sono vitali per l'acquedotto, perché dove ci sono le teste morte dell'acquedotto sotto, il ricircolo d'acqua, ancorché molto lento, tiene l'acqua in movimento ed evita che si formino batteri o che si formano. E il consumo di acqua rispetto all'utilizzo giornaliero delle fontanelle è una roba irrisoria, cioè assolutamente. L'idroscalo, ecco, questa qua è la storia milanese perfetta perché costruiscono l'idroscalo. La provincia deve essere dotata di una pista di ammaraggio. Quindi Milano, che è l'unica in Italia, forse Pavia aveva fatto una roba simile, ma che fa questo idroscalo, lo costruisce in fretta e furia, lo inaugura nel 30 e ci atterra questo idrovolante Caproni, che credo che sia l'unico mai atterrato nella sua storia. Perché poco dopo a Forlanini iniziano a volare gli aerei e quindi l'idrovolante non era poi così comodo. Nel frattempo però, cioè abbiamo fatto sto bacino, cosa ne facciamo? E diventa prima una pista di allenamento della Canottieri Milano, lì ci sono ancora le draghe in funzione perché poi hanno continuato per tutti gli anni 30 a dragare, a dragare, a dragare. E poi diventa soprattutto questa cosa qua che tutti conosciamo oggi. Milano, l'idroscalo si va a pigliare il fresco d'estate se non posso andare al mare e diventa esattamente il mare di Milano. L'acquedotto, come dicevo, ci sono una quantità enorme di città in Italia che hanno acquedotti romani. Milano non ha mai avuto un acquedotto romano. Si facevano i buchi e si pescava l'acqua dal pozzo. Alla fine dell'Ottocento però la falda inizia a essere inquinata, la prima falda, perché a Milano ci sono cinque Nives diversi, inizia a essere inquinata e quindi essendo inquinata bisogna creare un acquedotto. E l'acquedotto viene costruito, questo non tutti lo sanno, le prime due cisterne nei due torrioni del castello. Quello è il torrione dei Carmini Est e questo è il torrione Sud. Nel 1894 e nel 1904 le prime due cisterne. Perché i lavori di pompaggio, i primi lavori di pompaggio vengono fatti dietro l'arena. Quindi si inizia a costruire un processo di acquedotto che poi si concreta negli anni 20 e qui abbiamo messo una piccola selezione, perché questa per me è una curiosità, di case dell'acqua che ci sono ancora.